È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Batussi. Facciamo studiare i Batussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani.
Tutti in classe, battiamo le mani all'Ara Pipitone.
Buonasera.
Qui come sempre, più fresca che mai, giusto?
Freschissima.
Fiore di primavera, giusto?
E dai, oggi bella giornata.
Oggi una bella giornata,
oggi
siamo
un po'
felici. Siamo felici e poi sempre imperterrito, tenace, costante. Il nostro regista con un velo di preoccupazione, non capiamo perché ha un velo di preoccupazione.
Ma che non però, si può dire.
Lo vedo un po' preoccupato, non lo so, magari sì. Cercheremo. Comunque battiamo le mani alla preoccupazione di Filippo Parati perché sia una preoccupazione buona.
Dai, un po' sorride, quindi sarà buona.
Sarà buona, sicuramente. Quell'età lì, dai,
ma
a vent'anni.
Certo. Non può mica avere preoccupazioni.
Ma quando mai? A vent'anni, pensi ai viaggi, pensi a che ne so io, alla
agli
vita,
amici.
Agli ormoni in pieno. È bellissimo, vent'anni, viva. Manca invece il nostro zio Doniere, perché lo salutiamo, ma era impegnato in una missione delicatissima, di cui non possiamo svelare i segreti.
Però lo salutiamo
e salutiamo anche Primo, maestro di vita veramente, lui sa, Luca e Germana, ciao, sappiamo bene che avete un grande maestro. E poi chi salutiamo ancora? Salutiamo il Papa che è tornato a casa.
Papa,
è tornato
sì,
a Santa Marta, sai, sta bene perché noi tutte le volte l'abbiamo salutato. Quindi sta
è vero,
bene per te.
Vero, bellissimo.
E il Papa.
Anche merito nostro.
Ci ha promesso che probabilmente farà una diretta a tutti in classe. Perché è andato da Fazio, è andato. No,
quindi anche da noi.
Quindi pare che verrà anche da noi il Papa. Allora, oggi, stasera.
Puntata ricca
perché noi avremo tra poco. Con noi, anche se non in diretta, perché abbiamo dovuto fare una registrazione finita qualche minuto fa, perché poi aveva un impegno istituzionale e quindi non poteva essere con noi alle 20.40-20.45, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Sarà un'intervista ricca, abbiamo scelto i temi insieme. Quindi insieme si sono scelti i capitoli da affrontare con il ministro e speriamo che possa essere, nonostante si siano scelti i temi anticipatamente, un'occasione per
uno spunto per ragionare sulle nuove indicazioni,
perché con lui ragioneremo con quello e con voi soprattutto, con voi vogliamo ritornare.
Mi interessa un po' capire soprattutto gli insegnanti all'ascolto, se ci sono, che cosa ne pensano, perché insomma,
esatto, noi ci
appelliamo. Noi le abbiamo lette tutte, siamo un po', io sono un po' preoccupata.
Io sono molto critico.
Mi hanno veramente infastidito.
Io sono molto critico. Di la verità, rispetto agli annunci fatti dal ministro Valditara, le ho trovate peggiore degli annunci.
Peggiore, sì.
Ma a me ha stupito, sai, sulla Bibbia. Io mi aspettavo, per esempio, che la Bibbia non fosse messa in prima elementare storia.
Ma poi, sai, la Bibbia e il latino alla fine sono passate in secondo piano rispetto ad altre cose. Che merda.
Non lo so, a me ha fatto un po' specie, per esempio, lo dico, ma ne parliamo anche col ministro tra poco, vedere la piccola vedetta lombarda di Edmondo De Amicis in seconda elementare in storia. Perché poi il tema è che in queste 154 pagine contro le 68 che sono quelle in vigore oggi fatte nel 2012, ci sono più che delle indicazioni, dei suggerimenti molto precisi, giusto?
Quasi delle prescrizioni, quasi delle dire. Cioè la differenza fondamentale, per come l'abbiamo intesa, che prima erano delle indicazioni per costruire un curriculum, quindi, come dire, il docente poteva costruire, no, un percorso, certo, costruire il proprio sapere, quindi la scelta dei saperi da donare, come dire, ai discenti, visto che di questo si parla, e adesso sembrano proprio indicazioni del curriculum.
Ma a me preoccupa, poi ne parleremo anche con Antonio Brusa.
Anche che... ne hanno dette.
No, appunto sul tema della storia, perché è un tema sul quale gli esperti hanno molto molto da dirci, e poi anche con la presidente della Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica, perché abbiamo voluto mettere anche il tema della matematica, di cui non parla mai nessuno, ma proprio ieri sull'inserto del Sole 24 Ore della domenica c'era un articolo di una pagina intera sull'ignoranza che abbiamo in matematica in Europa. A me devo dire che le indicazioni hanno colpito anche per altri aspetti, cara Lara, hanno scolpito per esempio perché si parla alla scuola secondaria di primo grado, ok, si prevede lo studio dello sterminio degli ebrei, sì, e ci si ferma lì.
E non degli altri, certo.
No, io non mi sarei aspettato l'olocausto, lo studio dell'olocausto, inserendo chiaramente dentro anche gli omosessuali, i rom, gli oppositori politici, disabili, e non mi sembra una sottigliezza quando si parla di un documento istituzionale.
No, ci sono secondo me due piani, come dire, c'è una... la parte di premessa pedagogica che è ampia e quella sarebbe da sviscerare, ma vabbè, non abbiamo tempo, però, ma dei problemi, certo, grossi sono lì, e poi una parte sulle discipline,
certo,
enorme,
certo,
enorme,
certo, certo, senza dubbio. E infine l'ultimo aspetto, gli altri li affronteremo ancora durante la trasmissione, è il tema della consultazione, perché in questi giorni le scuole hanno ricevuto una circolare firmata dal ministro, ok? Ma le circolari di questo tipo le firmano i dirigenti, i direttori, firmate dal direttore Tozza, che invita praticamente entro il 10 aprile, quindi tempo pochissimo in realtà, a compilare un sondaggio a risposte chiuse. Ok? Quindi non è che c'è la possibilità. C'è la possibilità di scrivere qualcosa, ma è un sondaggio con come quelli dell'Invalsi, sostanzialmente.
Sì, ma soprattutto su questioni formali, pare, no? Non su questioni di didattico-pedagogia, proprio solo su questione formale. Vi è piaciuto questo? Quanto?
Esatto.
Poco,
esatto,
tanto? Avete, esatto, qualcos'altro da dire?
Esatto, fine. Esatto. Un sondaggio che tra l'altro deve essere compilato dalle scuole e non c'è la possibilità che lo compilino i singoli docenti, nel senso che i singoli docenti potranno eventualmente, se il preside li coinvolge, se vengono coinvolti in commissioni, eccetera, eccetera, o in un collegio docenti, eccetera, ma però alla fine a compilarlo sarà uno che dovrà raccogliere i pareri di tutti.
Certo, magari un gruppo, perché poi in teoria penso che possano anche i singoli docenti, però non l'hanno mandato i docenti.
No, l'hanno mandato,
alla posta istituzionale.
L'hanno mandato i dirigenti. Quindi una fase di consultazione molto criticata, devo dire. Il pedagogista Corsini ha detto un indegno questionario che impedisce di esprimere pareri critici. La Vannini è stata molto critica, la pedagogista Vannini anche lei, e poi ancora in questi giorni si incontreranno il 2 di aprile a Roma, all'Università Roma 3, l'MCE, la CGL, Lega Ambiente, il Proteo, Andis, eccetera, per analizzare e sarà anche la possibilità di seguire tutto ciò online per analizzare le indicazioni. Noi abbiamo fatto tutto il riassunto in 10 minuti e adesso vi facciamo ascoltare per la prima volta in assoluto, perché
in assoluto
non è mai
Radio
stato
Popolare.
Radio Popolare, il ministro dell'istruzione, ma prima, attenzione, una sorpresa musicale legata al ministro.
Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see.
Sapete cos'è questa canzone, eh? Ma tra poco ve lo sveleremo. Ma intanto, se mentre ascoltate il ministro e questa canzone vi viene voglia di dirci il vostro parere sulle indicazioni, su quello che dice il ministro, 331 per scriverci, 331-6214013, 331-6214013, oppure diretta a @popolarenetwork.it, oppure ci potete chiamare appena finita l'intervista al ministro, dura circa 15-20 minuti, per dirci il vostro parere allo 0233-001-001. A tra poco. Eccoci qua dopo aver ascoltato Moon River dal film Colazione da Tiffany, che voi non lo saprete, cari ascoltatori, ma è la canzone preferita del ministro Giuseppe Valditara. Buonasera ministro.
Buonasera a voi.
Le piace proprio tanto questa canzone?
Beh, è una canzone romantica, una canzone dolce, una canzone di un film tra l'altro bellissimo, è una canzone che mi ricorda tante cose.
Bello, bello avere una canzone del cuore. A me ricorda un po' quando lo chiede Gigi Marzullo la sera ai suoi ospiti, insomma, e quindi ho voluto fare anch'io così stasera con il ministro dell'istruzione e del merito. Benvenuto intanto a Radio Popolare, la sua prima volta qui, credo.
Assolutamente la mia prima volta.
È emozionato per essere la prima volta?
È una prima volta che mi fa molto piacere, perché devo dire che a me piace il confronto, mi piace il dialogo, e quando è un dialogo corretto e intelligente porta sempre un arricchimento, e quindi sono molto felice di essere qui con voi.
Siamo certi che lo sarà, siamo certi che lo sarà. Partiamo da una domanda semplice, semplice, addirittura, guardi, addirittura banale direi. Ma lei se l'era mai immaginato di diventare ministro dell'istruzione della nostra Repubblica? Cioè se l'era mai immaginato da bambino e anche da grande, dico, da professore di diritto romano?
No, assolutamente no. Devo dire che per me è un grande onore ovviamente essere ministro. Mi consenta una notazione un po' sentimentale. Credo che avrebbe commosso molto mia madre, che era un'insegnante che ha dato la sua vita per la scuola, per l'insegnamento, sin da quando era giovanissima, aveva 19 anni e andava, faceva tanti chilometri per andare a insegnare in una scuola di montagna.
Tra l'altro la mamma è di Vespolate, giusto?
Esatto,
perché
provincia di Novara.
Che conosco bene.
Sopra Domodossola, quindi andava, mi ricordo, mi raccontava che per arrivare in questa piccola scuola di un piccolo paese dell'Ossolano spesso e volentieri camminava su sentieri pieni di neve, quindi insomma erano sacrifici, e poi aveva una grande passione, quindi credo che si sarebbe commossa a sapere che suo figlio è diventato oggi ministro dell'istruzione. Io sono molto onorato, ovviamente è un incarico che è molto gravoso, ma anche di grandissima responsabilità e di grandissima importanza. Lavorare per quella che io considero appunto la scuola costituzionale, cioè la scuola che mette al centro la persona, è per me un motivo di grande soddisfazione e onore.
Senta, entriamo nel merito della questione di questi giorni, proprio le indicazioni nazionali che lei ha fortemente voluto rivedere, indicazioni nazionali che c'erano dal 2012 e che ha dato nelle mani di una commissione poi formata da altre 21 sottocommissioni per arrivare a quelle che sono state pubblicate qualche giorno fa. Insomma, luci e ombre in questi giorni sono uscite, critiche dalla Società Italiana di Didattica della Storia, molto pungenti, dall'Associazione degli Italianisti, da quelli della ricerca in didattica della matematica, E invece elogi da Ernesto Galli della Loggia, che faceva parte della commissione, ma anche dall'associazione degli insegnanti geografi e dal giornalista Gramellini, per esempio. Insomma, diversi i pareri, anche tra quelli molto duri e quelli che invece vengono incontro, insomma, all'idea della commissione. Lei è il direttore d'orchestra, adesso come farà a mettere d'accordo tutte queste voci piuttosto contrastanti?
Ma innanzitutto noi siamo partiti da una considerazione: 13 anni sono tanti, 13 anni il mondo è cambiato e soprattutto alcuni dati sono inquietanti, se pensiamo che secondo la ricerca del Censis, ma anche ricerche analoghe dell'OCSE, il 35% degli adulti riesce a comprendere solo testi brevi e semplici. Se pensiamo che il 43% degli studenti delle superiori non raggiunge le competenze minime in italiano, che un ragazzo su 5 non sa chi è Mazzini, Giuseppe Mazzini lo ignora completamente, chi è stato Giuseppe Mazzini. Il 41% addirittura confonderebbe D'Annunzio con Leopardi. E allora è evidente che c'è qualche cosa che non funziona, è evidente che dobbiamo potenziare l'insegnamento della grammatica, della sintassi, dobbiamo anche potenziare la conoscenza delle nostre radici storiche, perché veda, cioè l'Occidente non è un insieme di paesi, è un insieme di valori universali. Che poi sono innanzitutto i valori di democrazia e libertà, è una storia che è una storia decisiva per conoscere dove vogliamo andare,
senza dubbio,
chi siamo, e per saper anche accogliere chi arriva da noi, proprio perché l'Occidente è universale, è aperto a tutti, cioè l'Occidente può coinvolgere chiunque aderisca ad un insieme di valori. Credo che da questo punto di vista fosse un'operazione necessaria, si è detto anche le poesie a memoria, ma l'esercizio della memoria nell'epoca di internet, del cellulare, del digitale, dove, ma questo tutte le ricerche lo stanno dimostrando, la memoria si atrofizza sempre di più, la utilizziamo sempre di meno, è fondamentale. Ma poi imparare le poesie a memoria, per esempio, significa imparare possedere un bagaglio di espressioni, di sensibilità, di approfondimenti che altri hanno fatto e che diventano patrimonio nostro. Quindi credo che questo sia importante, ridare importanza al riassunto. Significa anche rispettare l'altro, significa anche maggiore chiarezza. Si è criticato il discorso della Bibbia,
sì,
ma attenzione, parecchio. Noi non facciamo un discorso confessionale, sia ben chiaro, per carità. Anzi, è proprio il Nuovo Testamento che per la prima volta affronta il tema della laicità, della separazione fra lo Stato e la religione, fra la politica e la religione. Significa conoscere qualche passo significativo della Bibbia, significa conoscere un patrimonio culturale che è alla base della nostra letteratura, che è alla base della nostra arte, persino della nostra musica. Quindi significa avere una ricchezza, una profondità di pensiero che ritengo sia fondamentale. Si è detto per esempio voi ripristinate, ridate valore all'epica.
Sì, sì.
Ma come si fa a non apprezzare l'Iliade, a non apprezzare l'Odissea, l'Eneide? Pensate soltanto a quella stupenda scena di Ettore che il saluto di Ettore ad Andromache, no? Che poi in realtà è l'addio di Ettore, quando lui fa per avvicinarsi al figlioletto da Astianatte e quello si ritrae spaventato dall'elmo, no? La straordinaria modernità di questa scena, questi sentimenti che ti commuovono ancora. Pensiamo all'Eneide, l'incontro fra Oriente e Occidente, l'incontro fra e la fusione fra culture e popoli diversi, quanto è attuale.
Certo, anche in prima elementare, perché è stato inserito in prima elementare questo discorso, no, ministro?
Sì, si sta discutendo adesso.
Certo, certo.
Comunque, voglio dire, far sì che tutto questo non venga dimenticato, ma sia un momento di riflessione del bambino, del ragazzo, cioè venga portato avanti, conservato. Cioè, pensiamo a quanto queste opere immortali hanno rappresentato, no? Thomas Eliot gli diceva che l'Eneide è l'opera più straordinaria del patrimonio occidentale. James Joyce, no? L'Ulisse, la figura così attuale, no? Di quest'uomo alla ricerca, poi in fondo è una ricerca di se stesso, poi, no? E, insomma, è tanta ricchezza, tanto patrimonio culturale che noi dobbiamo riscoprire.
Senta, ministro, mi faccia essere un attimo provocatore, insomma, ecco, me lo permetta, ma perché ha tirato fuori dal cassetto la piccola vedetta lombarda da mettere in secondo, al secondo anno, tra l'altro secondo elementare in storia?
No, vabbè, ma questa,
e Zanna Bianca, questa, no? Ma non è roba...
Questa è una battuta simpatica. No, beh, a parte il fatto che c'è anche tanta letteratura moderna, ci sono i fumetti, ma poi c'è semplificata anche quella letteratura mondiale. Quella letteratura mondiale che è patrimonio dell'umanità ed è un grande patrimonio della nostra tradizione culturale. Quindi poi ci sono tanti apporti e tanta ricchezza che noi vogliamo mettere a disposizione dei nostri bambini, dei nostri giovani.
Senta, andiamo verso la fine, perché insomma abbiamo già rubato no, insomma le abbiamo rubato a lei, ma anche ai radioascoltatori, che avranno modo di commentare insomma quello che lei ci ha detto. Ma a lei piacciono tanto i voti, ce li ha rimessi, insomma, l'8, il 9, il 10.
I giudizi,
ha tolti, anzi, ottimo, scusi, di ottimo distinto, sufficiente, mi confondevo anch'io adesso, da tanti sono i passaggi, insomma, è ritornato i giudizi, cosiddetti sintetici. Ma che voto darebbe alla scuola italiana?
Ma innanzitutto un chiarimento, cioè non è che noi buttiamo mare, anzi valorizziamo tutto il discorso di una valutazione analitica che serve anche alle stesse famiglie, no? Per capire a che punto è arrivato il proprio figlio nel percorso di apprendimento, eccetera. Ma se noi vogliamo dare una rappresentazione chiara, innanzitutto al bambino, in via di prima acquisizione, ma cosa volete che capisca un bambino in via di prima acquisizione? Un bambino di 8 anni, di 7 anni in via di prima acquisizione non vuol dire nulla. E invece ripristiniamo una valutazione che sia chiara, immediata, dove fra l'altro cioè non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza, perché da qualsiasi valutazione la scuola deve poi far sì che il ragazzo, il bambino venga messo nelle condizioni per migliorare, per potenziare le sue conoscenze. Beh, il voto alla scuola italiana
sufficiente, me, sufficiente.
Merita un distinto, perché il lavoro del personale è straordinario. Io giro tanto le scuole, trovo docenti motivati, entusiasti, pieni di passione, pieni di creatività. Mi fa molto piacere anche, per esempio, le do questa news, sì, sulle buone pratiche contro il bullismo. Ho chiesto di organizzare ai miei uffici, ho chiesto di organizzare un incontro in streaming per portare al Ministero le migliori pratiche contro il bullismo, discutendole, facendole conoscere al mondo della scuola italiana, le migliori pratiche fatte proprio dalle scuole.
Una sorta di stati generali online, per la prima volta.
Un esempio fra i tanti, ma ce ne potrebbero essere, no? Scuola futura, questa idea che abbiamo avuto di portare il meglio dell'esperienza didattica italiana nelle piazze, nei teatri, a contatto della gente, per far capire la bellezza della scuola italiana, la capacità innovativa della scuola italiana. Ecco, un lavoro veramente straordinario. E poi i risultati, devo dire che se ci confrontiamo con altri paesi non dobbiamo mai vergognarci, perché i risultati sono spesso superiori a quelli che alcune analisi testimoniano, e i problemi che gli altri ministri mi raccontano non sono certo minori di quelli che affronta la scuola italiana. C'è ancora molto da fare, da migliorare, ma insomma, con il dialogo e il contributo di tutti, iniziando dalla scuola, dalla nostra scuola, dalle ricchezze che essa contiene, io credo che potremo fare passi avanti importanti per arrivare all'ottimo.
Ce la faremo, ce la faremo. Senta, abbiamo iniziato con la sua canzone preferita, chiudo per capire che è una persona. In genere io faccio 3 domande, le faccio anche a lei. L'ultimo libro che ha letto, l'ultimo film che ha visto.
L'ultimissimo
sì,
libro
partiamo
che
dal
ho
libro.
Letto è, l'ultimissimo libro che ho letto è un libro che calza a pennello con quello che abbiamo detto, perché è Virgilio, padre dell'Occidente, di Theodor Hecker, questo straordinario autore tedesco che fu tra l'altro l'ispiratore della Rosa Bianca, quindi dell'unica resistenza al nazismo sviluppatasi in Germania, e che in questa opera già vedeva proprio nell'Eneide l'incontro fra il mondo classico e il mondo cristiano, e in qualche modo appunto trovava in questo incontro le ragioni dell'identità occidentale. Fu un convinto antinazista, fu un certamente un conservatore, ma un'opera di grande attualità, di grande interesse, pur con alcune come dire, caratterizzazioni che la situano in un certo contesto storico.
Ultimo film che ha visto?
Beh, l'ultimo film, l'ultimissimo anche qua, un film che sarà la terza volta che rivedo, ma mi piace sempre perché ci sono degli attori straordinari e c'è una trama molto affascinante, Gli Intoccabili.
Gli Intoccabili, intoccabili. Certo, quindi lo conoscono tutti. E infine l'ultimo viaggio che ha fatto, non ministeriale, magari, non lo so, con dei parenti, con da solo, che ne so, mi immagino il ministro da solo in giro sulle montagne, non lo so, non lo so, mi piace pensarla.
Beh, sì, in giro per le montagne, mi piacciono le montagne, mi piacciono le montagne valdostane, mi piace anche il mare, peraltro, quindi insomma, sono stato la scorsa estate, ho
ritagliato,
divagato fra le Alpi e il mare. L'ultimo viaggio è stato con mio figlio, non un viaggio istituzionale, siamo andati ad Amsterdam alcuni mesi fa.
Pensa, non a farsi le canne, insomma, ecco, questa è la battutaccia, no. È la battutaccia chiaramente mia. No, perché quando dici Amsterdam a un giovane, ministro, viene in mente quella roba qui.
L'ultimissimo siamo andati a Madrid.
A Madrid, grande.
Amsterdam e poi Madrid.
Grazie al ministro Valditara anche per il colloquio, spero che si sia sentito in qualche modo in salotto anche a Radio Popolare, insomma, e noi la ringraziamo per questo colloquio franco.
Grazie.
E civile, insomma, che abbiamo fatto.
Grazie
ministro,
grazie,
arrivederci.
Grazie, buonasera.
Eccoci qua, tutti in classe, torniamo in onda con ritmo, perché abbiamo da sentire due grandi esperti e vogliamo sentire soprattutto voi. Roberto D'Agostin ci ha scritto, insomma, che minchia che intervista incalzante. Certo, Roberto, è vero, era un'intervista purtroppo non in diretta e quindi senza la possibilità in qualche modo di incalzare più di tanto.
E poi lui ha svicolato anche abbastanza, cioè molto prolisso il ministro.
Però noi ci tenevamo comunque, visto che era un'occasione unica, era la prima volta che il ministro avrebbe accettato questa intervista a Radio Popolare, ci tenevamo soprattutto ai contenuti e a sentire soprattutto quello che veniva detto. Ci interessa il vostro parere su questo, cioè ci dite cosa ne pensate di quello che ha detto il ministro, al di là che sia stata un'intervista, insomma, magari non troppo incalzante, lo ammetto, certo, perché i tempi erano un po' quelli. Claudio Corbetta, per esempio, ci dice: incredibile, che tristezza, andava bene come ministro dell'istruzione ai tempi della sua mamma, ma non quando insegnava, quando andava alle elementari. Passi indietro di un buon secolo, altro che passi avanti.
Sì, e lui ha esordito dicendo: no, il mondo è cambiato, bisogna cambiare la scuola, che è davvero un po' un paradosso. E cos'è che abbiamo sentito? Abbiamo sentito fissarsi con alcune parole,
sì, con le delle parole
chiave. Che trovi identità, persona, che veramente andrebbero un po'.
Ma io mi domando tante cose, intanto dice Roberto, sempre D'Agostino, passi della Bibbia, cosa devo pensare? Ma il problema non è solo la Bibbia.
Ma la Bibbia è il meno.
Davvero, cioè, io, a me ha stupito un po', insomma, sentire che quando lo intervisto e gli chiedo della vedetta, della piccola vedetta lombarda di Zana Bianca, non mi dice niente della piccola vedetta lombarda.
Ha detto era una battuta, ma invece c'è scritto.
C'è scritto. Io vi chiedo anche a voi, chi le ha lette di voi radioascoltatori? Sono certo che tanti insegnanti che sono in ascolto avranno letto queste indicazioni, che hanno il loro parere, che sono magari d'accordo con quello che abbiamo detto all'inizio, qualcuno magari è anche d'accordo con alcuni temi che ha portato il ministro, non lo so, oppure se non siete assolutamente d'accordo col ministro, diteci la vostra, in questo momento è estremamente importante, soprattutto per questa fase di consultazione, cosa ne pensate di una consultazione fatta in quel modo, ma soprattutto se le avete lette, cos'è che vi preoccupa di più? Il tema della Bibbia? Il tema del ritorno dell'Odissea dell'Eneide? Come viene trattata la storia, il fatto che ci siano delle prescrizioni precise.
Il fatto che un'altra cosa non abbiamo detto che a me preme abbastanza è che sembra che la scuola e la famiglia abbiano due ruoli diversi. Non è completamente esplicitato, ma abbastanza, no? Devono avere due ruoli complementari e dice, scusa, questo lo devo leggere perché mi ha colpito, scuola e famiglia costituiscono delle grandi valenze educative affettive, l'una, quindi la famiglia, e per l'azione sistematica e intenzionale di istruzione l'altra. La famiglia educa, la scuola istruisce.
Non l'avevo notato, sono sincero, non l'avevo notato, non l'avevo notato.
Io la trovo terribile.
0233 001 001, se ci volete chiamare, 0233 001 001, oppure gli sms eccetera eccetera, Instagram per 331-6214013 o diretta @popolarenetwork.it.
Chiamateci.
Ci interessa stare sulle parole del ministro, ok? La modalità lo davamo per scontato, ok? Che fosse anche un po' questa, ma l'importante era sentire quello che il ministro avrebbe detto a Radio Popolare, ai radioascoltatori di Radio Popolare. E il suo messaggio è stato comunque quello che
poi ci si aspettava.
Si aspettava, cioè si va avanti come un treno, comunque il Ministero dell'Istruzione sulle nuove indicazioni, sì, con questi temi forti che ci sono, e quindi sentiamo subito una chiamata che è arrivata. Eccoci qua. Sei in classe con noi, ciao, buonasera.
Ciao.
Ciao, sono Claudio.
Ciao Claudio, ciao.
Ho scritto prima e dopo che facevate i discorsi, visto che li condividevo molto, volevo condividere anche altri pensieri.
Prego. Sì.
Perché a me è piaciuta molto l'intervista, perché pensare che oltretutto questo è un fascista e passa in secondo piano è incredibile, perché le cose che diceva veramente riportano dietro, cioè se io penso a tutte le necessità di questo mondo moderno, di tolleranza, di integrazione dei ragazzi, di collaborazione da portare a scuola, quest'uomo pensa solo al giudizio, al merito, quindi il voto che non viene capito dai ragazzi, perché invece un bel 4 a un bambino di prima elementare può servire, chissà cosa può servire nella vita, soltanto essere etichettato già a quell'età e portato via e essere giudicato per essere tra quelli cattivi e quelli buoni. Dividiamoli subito in prima elementare in questo modo. Mi ha proprio messo tristezza il pensiero di un uomo senza andare poi a pensare cosa c'è tutto dietro questo pensiero.
Certo. Certo.
Proprio intendono parlare. Sì.
Mi interessa, Claudio, non so che professione fai, ma hai letto per caso le indicazioni nazionali, giusto per fare un sondaggio tra i nostri radioascoltatori?
No, non le ho lette, no, io sono un fisioterapista.
Ah, ok, quindi sei anche un po' giustificato, diciamo.
Sì, rispetto, almeno puoi risparmiarti.
Esatto. Ma sei un papà per caso?
Oh. Sì, ho tre figli.
Ecco, allora diciamo...
Devo scappare perché sono arrivato.
Vai. Ciao, grazie Claudio. Ciao. Dice Eugenio, ministro Ruota Libera ha inanellato una serie di banalità reazionarie eurocentriche inframmezzate dalla parola Occidente. Sarebbe stato interessante, non dico incalzarlo, ma perlomeno proporgli un quesito sull'educazione affettiva sessuale. È vero, sicuramente il tema dell'educazione affettiva e sessuale, ma bisognerebbe dedicare una puntata, ne abbiamo già dedicata tra l'altro una puntata. Aggiungo, giusto per non apparire onesto, che ho scritto sul Fatto Quotidiano più volte facendo un'analisi molto dettagliata delle indicazioni nuove che questa maggioranza ha fatto sparire la parola educazione sessuale.
Sessualità, cioè proprio...
Esatto, e proprio non c'è. Mentre nel passato, ok, posso anche citarvi con molta precisione nelle indicazioni, eccolo qua, l'ho trovato nel mio articolo che potete andare a trovare su, sì, adesso parliamo del radioascoltatore, che potete trovare, si parlava sicuramente di sessualità, nelle vecchie indicazioni si diceva acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale sessuale, ora questo è stato tolto, quindi giusto per chiarire la mia posizione. Prendiamo il nostro radioascoltatore, eccoci qua, ciao, sei in classe.
Ciao.
Buonasera, sono Roberto.
Grande Roberto, allora senti, cosa ne pensi di queste indicazioni nazionali? Tu come le avresti fatte, Roberto, che ormai sei quasi ministro?
Allora, se mi dai 40 secondi,
dai,
ti dico subito delle cose.
Dai.
Praticamente io sono del parere che Piantedosi dovrebbe dialogare con Tajani, Antonio Tajani, che propose lo Ius Scholae qualche mese fa, en passant.
Sì, dobbiamo tornare su quel tema dello Ius Scholae.
Legalizzeresti 150.000 stranieri.
Dobbiamo tornare su quel tema lì. Bravo Roberto. Senti Roberto, propongo che sia tu a fare questo trade union tra Radio Popolare e Piantedosi. E quindi ti proponiamo di lanciarti in questo trade union. Ciao Roberto,
grazie.
Un abbraccione grande. Eccoci qua, sei in classe con noi. Ciao.
Ciao, sono io.
Sì, sei tu, prego.
Ciao, sono Beppe.
Ciao Beppe.
Non vorrei essere in classe, però volevo un attimo muoverti una critica, perché secondo me in quell'intervista sei stato troppo accondiscendente. Cioè, affrontare i temi di oggi della scuola, noi abbiamo tre figli, di cui due che vanno a scuola, cioè l'ora di religione in classe, i militari in presenza in classe, la polizia, le forze dell'ordine, ti avevamo già sollecitato, cioè in questa cosa qui, a un ministro così, con un governo fascista così, non potevi esimerti di fare delle domande.
Allora io accetto sicuramente la critica, il tema, l'unica cosa è che ho detto all'inizio, era stato scelto con il ministro, erano quelle delle indicazioni. Sulle nuove indicazioni, perché
comodo,
sono il tema. No, sono d'accordo. C'è stato chiaramente la scelta di avere il ministro su un tema attuale.
È notato, voleva anche solo un intervistatore.
E quindi ti chiedo, però.
Però ragazzi, siamo a tipo, facciamo un'intervista come voglio io.
No. Le domande sono state scelte da me. Ma al di là, io accetto la critica, però ti chiedo una cosa per darci una mano in termini di sostanza. Okay, visto che ma la critica io la accetto volentieri. Cos'è che ti ha colpito di più però delle parole di Valditara? Cioè, cos'è che ti preoccupa da papà di tre figli? Non tanto quel tema che hai detto della militarizzazione. Stai sulle indicazioni, per piacere, ma non lo dico come critica, ma perché la trasmissione è su quello, ecco, solo per questo motivo.
Ok, mi ha colpito poco e niente, visto le direttive nuove che arriveranno, tipo la lettura della Bibbia, come da tua trasmissione qualche settimana fa, che non esiste. Cioè, sta roba qua si fa negli oratori o la si fa da grandi? La scuola è laica.
Certo.
Io non penso di dire chissà quale parola rivoluzionaria. La scuola è laica. La lettura della Bibbia a scuola non esiste. Non esiste il Corano, non esiste la Torah. Cioè, la scuola è laica e tu ci lavori a scuola. Voi ci lavorate, cacchio.
No, lo sappiamo che è laica, ma siamo d'accordo con te. Io volevo solo fare una
precisazione. No, perché.
No, ascolta, aspetta un attimo. Volevo solo fare una precisazione.
Molto volentieri.
Ok, io capisco che tu ragazzi ha disturbato, lo capisco benissimo. Era un rischio questa intervista a Valditara, lo sapevamo benissimo, era un rischio, ne abbiamo parlato a lungo, ovviamente. E però era poteva essere un'occasione, non c'è stata, no. È stata però poteva essere un'occasione. Allora, ci
ma attenzione, io okay, dico che l'occasione c'è stata per il fatto che, non tanto perché io abbia fatto l'intervista,
posso
per
chiudere solo con una, prego, cosa?
No, ma voglio chiederti però una cosa importante:
ministro, sì, gli studenti a Pisa in ogni luogo sono stati manganellati dalla polizia. Certo.
Sì, però non possiamo, ma io sono d'accordo, però non possiamo,
cioè, noi stiamo parlando con un ministro. Che
ma non possiamo però fare di 10 minuti, okay, parlare dello scibile umano. Abbiamo parlato, okay, delle indicazioni. Io ti chiedo, per esempio, da papà, tu hai letto le indicazioni?
Certo, certo che, okay, sì. Okay. Cioè, noi ai nostri figli, sì, li pigliamo da scuola prima, non fanno l'ora di religione. Cioè,
no, ma al di là di questo, cosa ti preoccupa al di là della Bibbia e delle indicazioni?
Non c'è il personale.
No, ma perdonami, cosa ti preoccupa? Cosa ti preoccupa delle indicazioni al di là della Bibbia?
Sono fatte a lui.
No, no, ma dico, cosa ti preoccupa delle indicazioni al di là della Bibbia? Il tema forte di questi giorni, molto preoccupante, molto
prospettiva sul futuro.
Non c'è dove l'hai rintracciata questa mancanza di prospettiva? Sono d'accordo con te, tra l'altro, eh. Vogliamo solo
quotidianamente.
Capire. Quotidianamente. Ma nelle indicazioni volevo capire io.
Ogni 4 mesi, quotidianamente, ogni 4 mesi quando vai, cioè...
No, mi sarebbe piaciuto che tu ci indicassi dove non hai visto questa prospettiva di futuro nelle indicazioni.
Noi siamo in una piccola scuola di montagna, capito? Noi facciamo chilometri
per andare a
tenere aperta sta scuola, certo, di montagna, perché se vai sotto i 10 chiude.
È il tema, è un tema.
Urbano giù, certo, in città.
Certo.
Ok. Mm.
Va bene, grazie mille.
Grazie. Ciao.
Eccoci,
ciao,
qua,
ciao.
Eccoci qua, sei in classe con noi, ciao.
Ciao. Pronto?
Pronto?
Sì, eccoti, prego.
Sono io, Stefania.
Sei tu, prego.
Allora, telefonavo, ciao a tutti, ho ascoltato l'intervista di Valditara, però devo dire che anch'io sono rimasta molto delusa, ma più che altro perché lui ha parlato per 20 minuti a ruota libera e io avrei preferito magari delle domande e delle risposte, e quindi sempre sulle indicazioni ministeriali, ma voglio dire, ad esempio, non so, l'enfasi che ha messo sull'Occidente, su questa visione di scuola abbastanza, come dire...
Ecco, cosa ti ha colpito delle parole di Valditara, al di là delle modalità? Cosa ti ha colpito delle parole di Valditara?
E appunto mi ha colpito questa ossessione per l'identità occidentale. Ecco,
l'ossessione per l'identità occidentale, che hai letto anche nelle...
L'ossessione per cui tutto viene piegato a questa cosa, per cui vabbè, l'Ilia dell'Odissea va benissimo che ci sia... Ci siano degli elementi ovviamente di epica, ma ci devono essere probabilmente riferimenti anche alle epiche di altre culture. Cioè questa idea di voler tornare a un'idea di Europa e di Occidente, insomma, che è tutta da stabilire.
Chiaro. Chiaro.
Sottolineare gli apporti delle altre culture.
No, anzi, no, a un certo punto si dice che l'altro può essere accolto nei propri valori. Ecco.
Grazie mille del tuo intervento, grazie davvero.
Grazie, ciao.
Noi andiamo adesso a sentire Antonio Bruso, presidente della Società Italiana di Didattica della Storia, pochi minuti per lui e poi pochi minuti per la matematica, per cogliere tutto in questi 15 minuti. Vi rendete conto che non è facile, chiaramente, capisco che qualcuno dice ma avevamo lì il ministro e quindi potevate chiedere della militarizzazione, della sessualità, certo potevamo fare anche... tutta la serata, ma non potevamo, cioè non, nel senso che il ministro non ci dava la disponibilità per parlare dello scibile umano. Abbiamo scelto di parlare di indicazioni nazionali e spesso veniamo criticati proprio in questa trasmissione per non lasciare lo spazio. Abbiamo ricevuto un sacco di critiche di non lasciare lo spazio a Sasso, per esempio, della Lega. Stavolta, avendo il ministro, ho deciso, mi sono assunto la responsabilità di lasciare lo spazio, forse anche un po' troppo, ma abbiamo appunto scelto di avere a tutti i costi, in qualche modo, il ministro, scegliendo di parlare di indicazioni nazionali.
Credo in una scuola libera e pensante che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente, l'arte della vita come unica insegnante, la matematica del cielo, la sapienza delle piante. La, la, la. Credo nello sguardo, nell'incanto di un bambino a cui nulla può insegnare, nella luce di un mattino. Credo in una scuola che io non ho mai vissuto, ma che a volte nello sguardo di un maestro ho incontrato. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e l'acqua sia più bella sei tu a piedi nudi.
Allora Lucia, Lucia che dice: mi aspettavo che foste meno condiscendenti, e poi la lode dei voti per dei bambini è stata rivoltante. Io ricordo, Lucia, che ho fatto una battaglia con Daniele Novara raccogliendo centinaia, migliaia di firme contro proprio questa cosa dei voti. È vero, è stata rivoltante la difesa dei voti, sono d'accordo. Anna, insegnante in pensione, mi disturba il discorso sui valori europei. Contrastano con una storia di guerre, anche di religione, di colonialismo e di respingimento. Studiamo la storia ed evidenziamo questi aspetti. Ma scusate, direi una conversazione da salotto. E poi prima dice la scuola è completamente uno sfacelo, poi dice invece che gli insegnanti sono preparati ed entusiasti. E quindi
beh, insomma, è stato molto contraddittorio
Luciana, ex insegnante. Noi andiamo adesso appunto da Antonio Brusa, presidente della Società Italiana di Didattica della Storia, che in questi giorni è stato molto critico nei confronti delle indicazioni. Brusa, buonasera.
Buonasera.
Brusa, siccome stasera già il ministro è andato molto prolisso e io per anche ascoltarlo gli ho permesso di essere prolisso, in tre punti ci dice cosa veramente non le è piaciuto di queste indicazioni, come ha fatto nell'intervista che ha fatto con me per il Fatto Quotidiano?
Allora, primo punto è che sostituisce l'insegnamento della storia, intesa come ricostruzione scientifica del passato, con una parenesi, cioè l'insegnamento di un racconto sul passato fatto per costruire una nazione, cioè la biografia della nazione. Sono due cose diverse. Una è scientifica, l'altra è politica. E questa cosa qui non mi piace. La seconda cosa è che elimina la didattica. Negli ultimi 40 anni è stata costruita in Italia e nel mondo una disciplina che si chiama didattica della storia, che si occupa di come insegnare bene, degli strumenti per insegnare la storia, e ha creato una quantità notevole di strumenti per ogni esigenza del docente. Lui dice: questi strumenti non funzionano, non ci devono essere, e semmai li mettete da parte, bisogna usare solo la lezione e il manuale. La terza cosa.
Sì. Mi viene già da piangere. Scusi.
È così, è scritto.
No, l'ho letto, lo so.
Sì. E la terza cosa è che poi produce un elenco degli argomenti da studiare.
L'abbiamo persa?
Proprio sul più bello, eccolo qua, tornato.
Come
Brusa
ripete spesso,
deve ripetere l'ultima cosa, l'abbiamo persa.
Sul terzo punto l'abbiamo persa, cioè? Ripetite Juventus sul terzo.
Oddio.
Punto.
No, ripeto, allora, la terza cosa è che l'elenco dei fatti che bisogna studiare, dei contenuti che lui propone, che non è obbligatorio, ben inteso, perché la scuola è autonoma,
certo,
è un elenco che fa riferimento a una storiografia, che dire, degli anni 50, e essere molto ottimisti, con degli errori che sono io speriamo che me la cavo, cioè quando si scrive in un programma destinato a uno Stato come l'Italia, che Alessandro Magno ha unificato il Mediterraneo.
Sì, terribile.
Tu sta quella cosa qui, cosa lì, cioè, è un ragazzo che viene e dice questa cosa, lo mandi via, gli torna fra 3 anni.
Sì.
E poi altre cose che sono state ovviamente messe, evidenziate dagli storici del Medioevo. Per esempio, usa delle terminologie che non si usano più, soltanto nella Marina Militare Italiana si usa le repubbliche italiane, le repubbliche
marine, certo.
Ma non c'è più, non c'è più. No. Se tu mi metti, dopo Carlo Magno, mi metti un argomento che si chiama signori, signorie, due punti, signori, re, contadini e non so che altra cosa, mi fai riferimento fondamentalmente a una cosa che si chiama la piramide feudale,
certo.
Che ormai sono dal 1980 che storici come Giuseppe Sergi stanno spiegando in tutte le scuole italiane che non è mai esistita, non è mai esistita. Insomma, è un modo di guardare la storia veramente da sussidiare dagli anni 60. E quando gli è stato detto questo, lui ha detto no, ma queste sono sottigliezze che agli insegnanti delle elementari e delle medie non interessano.
Ma come no?
E questo è un'offesa, tu devi porgere, dare ai ragazzi la storiografia attuale, cioè i prodotti recenti della storiografia. È come se tu dicessi, supponiamo che fosse un programma di farmaceutica, ai farmacisti va bene, date il chinino degli anni 50, va bene lo stesso.
Certo.
Non è così, non è così.
Chiaro, molto
questi
chiaro.
Questi sono i 3 elementi che secondo me non vanno.
È stato rapido, io li condivido tutti e 3, mi preoccupa soprattutto l'ultimo che lei ha detto, ne abbiamo già parlato.
Ma un po' tutti,
No, no, un po' tutti, assolutamente. Assolutamente.
Narrazione.
Beh, il primo
aneddotica, esatto.
Cioè, il primo è fondamentale perché delegittima l'insegnamento della storia.
Certo.
Lo delegittima.
Certo.
Cioè, tu devi insegnare una disciplina scientifica in classe.
Certo, non è.
Non degli aneddoti così.
Certo. È la storia della piccola vedetta lombarda, no?
Esattamente,
quella roba lì. Esattamente quella roba lì. Grazie professor Brusa e grazie anche per il lavoro che sta facendo in questi giorni, prestandosi a diverse interviste e prestandosi a un lavoro anche di analisi molto dettagliato, anche questo è molto utile. Grazie professore,
buonasera. Arrivederci.
E noi velocemente andiamo negli ultimi minuti a sentire invece la presidente dell'Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica, una cosa un po' difficile insomma, Ornella Robutti, e tra poco il tempo di chiamarla insomma.
1, 9, 6, 3, 5, 7, 61, 3, 2, 1. Mi sveglio la mattina e non lo so perché, nella mia testa gira 7, 5, 9, 3. Mi alzo e vado a scuola, 226. E questo quel che trovo sempre nei pensieri miei, 2 numeri di giorno, 2 numeri di sera, estate e poi d'inverno, in autunno e primavera. Nemmeno il mio dottore sa dirmi che cos'ho, ma un grande luminare mi ha spiegato che però il primo a dare i numeri è stato il sumero, né solo con gli indiani che poi nasce lo zero. Chi usava l'alfabeto era greco latino, un maia dava i numeri con punto e trattino.
Invece un eschimese, anche se non ci credi, fa i conti con le dita delle mani e dei piedi.
E l'abaco che usiamo a scuola ogni mattina, migliaia di anni fa lo adoperavano in Cina. La 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 la. La mamma preoccupata da questa mia mania ha detto forse un viaggio.
Tutti in classe, eccoci qua con la presidente della Associazione Italiana di Ricerca di Didattica della Matematica, Ornella Robutti, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, dedico buonasera. A lei tutto il tempo, 3 minuti tutti suoi perché poi chiudiamo la trasmissione.
Molte grazie per avermi invitata, saluto voi e tutti gli ascoltatori. L'associazione che io ho l'onore di rappresentare qua si occupa proprio di ricerca in didattica della matematica, quindi ha letto queste indicazioni con quest'occhio, no? Quello di andare a vedere se queste indicazioni sono al passo con i risultati della ricerca in didattica della matematica. E se abbiamo trovato da una parte che c'è una continuità rispetto alle indicazioni precedenti, quelle di 13 anni fa, sì, per quanto riguarda un elenco di obiettivi e contenuti, dall'altra parte invece per quanto riguarda proprio le metodologie didattiche e i risultati della ricerca, sembra che ci sia una forte discontinuità.
Per esempio,
una prima cosa, faccio un esempio, sì, il laboratorio di matematica è concepito da molto tempo all'interno della ricerca didattica non come uno spazio con delle attrezzature per fare esperimenti, ma un metodo per costruire insieme dei significati matematici attraverso l'esplorazione di situazioni problematiche.
Certo, si dice che il laboratorio è concettuale, non fisico, giusto per capirci, no?
Esattamente, questa metodologia si perde un po' nelle nuove indicazioni e quindi noi che daremo un'opinione anche al Ministero diremo proprio di reinserire questo significato del laboratorio, perché legato a questa metodologia che è detta in inglese nella ricerca è detta inquiry, che cosa c'è? Ci sono vari processi,
certo,
vari processi cognitivi tipo appunto l'esplorazione, formulare congetture, fare delle argomentazioni, spiegare che cosa uno ha trovato come risultato, fino, diciamo, a quando gli studenti e le studentesse sono un po' più grandi, arrivare a dimostrare, che poi il canale, diciamo, privilegiato teorico
comprende anche il processo logico.
Esatto, tutto questo, no? Esatto, quindi il rischio con queste nuove indicazioni qui che si torni ad una didattica un po' più trasmissiva e meno laboratoriale rispetto a quanto non dessero come indicazione proprio la precedente versione del 2012, e questo è un punto, diciamo, che è molto importante. Ci sono altre questioni poi nelle premesse che sono di carattere epistemologico, come la verità assoluta universale di un teorema. Questo
sì,
non funziona perché con insomma, la visione moderna della matematica un teorema è valido all'interno di certe ipotesi, all'interno di certi assiomi. Se noi cambiamo gli assiomi questo teorema potrebbe non valere più, quindi non è una cosa totalizzante, diciamo, quindi questa cosa qua non è un punto critico, diciamo. Beh, così. E poi
vada, c'è scusi.
E poi c'è un punto importante che le indicazioni attuali considerano veramente prioritario il concetto di interdisciplinarità nella pratica didattica, viene citato, diciamo così, però poi gli esempi che si fanno, oppure diciamo le indicazioni di carattere un po' metodologico che si danno, non vanno verso l'interdisciplinarità, ma separano le discipline. Pensiamo per esempio al fatto che l'informatica viene declinata con un sacco di obiettivi, di contenuti che sono totalmente staccati dalla matematica, e questo in una visione di apprendimento interdisciplinare non funziona tanto, bisognerebbe cercare molto di più di integrare gli obiettivi, di integrare queste competenze.
Certo, diciamo che è un carattere un po' comune, no? Il fatto della decontestualizzazione, astrazione, mi sembra, anche nelle varie altre discipline, no? Di tutte le indicazioni.
Sì. Questa cosa che dice lei. Sì, questa cosa che dice lei è molto importante, perché qua e là si percepisce che sotto sotto magari c'è un'idea di concettualizzazione molto lineare, no?
Sì,
il passaggio dal concreto all'astratto. Non è così, no. I processi sono molto più complessi quelli dei bambini.
Sì,
certo. E poi c'è un punto che volevo toccare che mi sembra molto importante, perché viene ripetuto e citato da queste nuove indicazioni, che non multa sed multum, che è un motto assolutamente condivisibile e importantissimo. Peccato che poi viene disconosciuto nel momento in cui ci sono questi lunghi elenchi
prescrittivi. Giusto.
Prescrittivi. Allora questo è in contraddizione all'interno del documento, no? Bisognerebbe veramente
abbiamo
fare
10
uno
secondi,
sforzo,
glielo dico, poi si ferma tutto.
Uno sforzo per andare verso questa semplificazione, verso l'essenzialità.
Grazie, professoressa, grazie mille.
Molto chiara. Grazie.
Noi allora vi salutiamo sull'onda della complessità, mi piace questa tua parola, complessità di questa puntata, perché d'altro canto era una puntata complessa, lo sapevamo, Lo è ancora perché stanno arrivando una serie di commenti ai quali sto anche rispondendo su una serie di cose tra cui l'etica giornalistica eccetera eccetera, e anzi mi fa molto piacere perché come sempre abbiamo aperto comunque una discussione, una discussione, e siccome non credo alle non discussioni, ai discorsi mono, alla noia dei discorsi monolitici, ebbene così. Noi vi diamo appuntamento però martedì prossimo alle 20:30, non parleremo con Valditara, ma chi lo sa,
forse, con voi parleremo,
con voi, forse di OnlyFans.